tornato alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Sulla Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Ecco, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, Le Conferenze, edito da Casa Mariano nel 2014. Siamo alla conferenza 59. Siamo quasi, insomma, la festa dell'Immacolata, passata da poco. Allora vediamo alcune piccole conferenze che fa proprio sull'Immacolata. San Massimiliano Kolbe, piccole, brevi conferenze. Sapete che l'Immacolata era tutta la sua vita, era ciò per cui viveva, per cui si dava da fare, per cui è morto. L'Immacolata l'ha chiamato in modo speciale a essere testimone, a essere un cooperatore, un missionario del suo messaggio, della sua presenza, del suo ideale di vita. Quando in epoca l'anno, ecco, siamo alla conferenza 59, si aprirà il segretariato immacolatologico, coglio questo termine, boh, immacolatologico, sarà a servizio della centrale della milizia dell'Immacolata. Immacolatologia. Quindi la scienza dell'Immacolata. L'Immacolata è oggetto di scienza. Perché? Perché è una creatura così particolare. Non è semplicemente oggetto di fede, ma è proprio un dato storico che ha cambiato il mondo, perché da lei è venuto il Cristo, lei è venuto il Salvatore, il Signore del cielo e della terra, il Re dell'universo. E quindi, ecco, è l'Immacolata. Il segretariato immacolatologico con il tempo diventerà un'accademia di studi. Lui è sicuro che ci sarà un'università tutta dedicata all'Immacolata, agli studi sull'Immacolata, un'accademia. I membri della milizia devono sapere quello che ha fatto l'Immacolata, rammegrarsi nel rivolgersi a lei con sempre maggiore confidenza. Anzitutto conoscere l'Immacolata, dal scrittore, dalla teologia, dalla tradizione, che sono le fonti della Chiesa, e poi anche diffondere l'Immacolata, conoscerla, quindi rallegrarsi, rivolgersi a lei. Avere questa intimità con lei, con ogni confidenza e amore. I lettori delle nostre pubblicazioni sono anime che devono appartenere all'Immacolata. Ecco, la scienza, lui aveva questo parlino, era un dottore, teologia, era laureato, serafico, sia in filosofia che in teologia, doppia laurea per San Massimiliano. Era un cultore degli studi, un po' come tutti, ecco, i frati conventuali hanno portato avanti soprattutto questo nella Chiesa, gli studi. Era la parte intellettuale dell'ordine francescano, a differenza di altre riforme. Non portavano avanti la teologia, erano più fissi, diciamo, all'ideale della povertà di San Francesco, anche se San Massimiliano ha vissuto una povertà estrema, soprattutto quando è stato ad Auschwitz, rinunciava addirittura a quel poco cibo che aveva quotidiano per darlo agli altri. Poi è morto nel bunker della fame, quindi insomma ha vissuto veramente una povertà radicalissima, molto più che francescana. E anche quando stava in epoca l'anno, con le baracche di metallo e di ondulato, non è che riparassero tanto dal freddo. La chiesa tuttora è quella che ha fatto fare lui, no? Una specie di baracca. Ecco, forse perché si trovava bene ad Auschwitz, San Massimiliano, perché già viveva nelle baracche, diciamo, con i frati. Quindi una povertà estrema, però animato da un grande ardore per l'Immacolata. I lettori delle nostre pubblicazioni sono anime che devono appartenere all'Immacolata. Coloro che lavorano alla scrivania devono mirare affinché i lettori siano così come noi, quali dovremmo essere. Ecco. Quindi l'Immacolata deve plasmare come il primo nucleo dei consacrati, quelli che appunto vivono per lei, si offrono a lei, e poi diffondono questo profumo dell'Immacolata un po' dovunque, un po' dappertutto. L'Agenzia della Milizia dell'Immacolata deve rifornire la stampa periodica. Tutta un'organizzazione perché l'Immacolata sia conosciuta, perché l'Immacolata, il culto dell'Immacolata, l'amore all'Immacolata sia in qualche modo diffuso un po' dovunque. Non noi, ma l'Immacolata, ecco un'altra conferenza, il numero 60. Dobbiamo mettere l'Immacolata al primo posto. Ecco, questo è l'ideale di San Massimiliano, l'ideale dei frati dell'Immacolata, dei frati francescani. Lui pensava in grande, pensava che tutti i frati avrebbero lasciato i loro ordini per mettersi sotto quello dell'Immacolata. L'Immacolata era il senso ultimo della vocazione francescana, che essere puri senza macchia era proprio l'ideale francescano in sé, no? Così come era l'Immacolata. Non parlerò a lungo perché mi fa male la gola, queste conferenze non sono lette, sono dettate, non scritte, ecco, le hanno scritte i discepoli, in realtà lui parlava, no? E parlava di quello che gli veniva in mente, di studiato, si era preparato, senz'altro. Ma c'è molto del suo, c'è un'ispirazione particolare, originalissima in San Massimiliano. Voglio sottolineare solo due cose. Dal momento che siamo dell'Immacolata, ognuno di noi, tutta l'epoca l'anno, deve imitarlo con la propria vita. E come si fa a imitare l'Immacolata? Non è facile. L'Immacolata non è così appariscente, non è come gli attori che appaiono nei film, che si vedono dappertutto, hanno i social, fanno pubblicità. L'Immacolata è una cosa molto, molto particolare. Quindi, come si imita l'Immacolata? Nascosto, deve essere nascosto, sconosciuto. La Madonna è sconosciuta, conosciuta a Dio, poi è conosciuta dai fedeli, a cui lei si è fatta conoscere, però non è così pubblica. Anche quando appare, non è che appare a tutti, appare a alcune persone, per esempio a Santa Bernadette, le pastorelle di Fatima, persone molto dimesse, molto ai margini della società dei bambini, figuriamoci, no? Santa Bernadette addirittura una povera malata, pure ignorante, non aveva potuto studiare, né fare neanche la prima comunione, perché era molto malata, malattia polmonare. Non aveva potuto frequentare le scuole, quindi era proprio una persona un po' come esclusa dal consorzio sociale. Non aveva grandi potenzialità. E la Madonna sceglie proprio lei, la vede simile a sé, la vede emarginata, la vede nascosta, la vede sconosciuta, celata sotto il suo manto, senza neppure mai affacciarsene. Ecco, insomma, ecco, come vedeva l'Immacolata. San Massimiliano è una persona appariscente oggi, mamma mia, c'è un'impudicizia spaventosa, soprattutto dal punto di vista femminile. Si mostra tutto, si fa vedere tutto, si concede tutto, no? Ma sono cose private, no? Intime. Ecco, la Madonna è sotto il suo manto, senza mai neppure affacciarsi. Deve mettere sempre lei al primo posto, ecco, quindi l'Immacolata deve essere lei al primo posto e non attribuire mai niente a se stesso di ciò che in realtà è dovuto a noi soli. Non attribuire nulla a se stessi, ma solo all'Immacolato. Noi non siamo capaci di fare nulla. Tutto ciò che di buono abbiamo, facciamo per le anime, non siamo noi a farlo, l'Immacolato. Ecco, qualsiasi cosa di buono dobbiamo attribuirlo a lei. Ecco, non è lei a farlo, ma all'Immacolato. Ecco, allora viviamo in questo spirito. Dobbiamo cercare di vivere in questo spirito. Tanti si ritraggono, ma io non posso, ma io ho tante cose, ho tante amicizie. Però. E poi l'Immacolata ci fa parte con Dio, ci fa parte della grazia, ci fa parte della salvezza, ci fa parte di quello che è più buono, più santo, più giusto davanti a Dio. E quindi, ecco, la Madonna ci può aiutare, ci dà quello che è suo. Però, ecco, dobbiamo fare questo sforzo del ritiro, della dimenticanza del mondo, dell'astensione dalle cose del mondo, no? Dell'astensione dalle cose della carne, da ciò che può turbare il nostro rapporto con l'Immacolato. Altrimenti l'Immacolato si ritira, se non trova in noi ciò che è suo, no? Ecco, quindi dobbiamo predisporci adesso. Dobbiamo fare il più possibile perché questo avvenga. Perché il Signore, eccoci, dia la sua grazia, ci dia la sua forza, ci dia la sua pace. Siamo cosa e proprietà dell'Immacolata. Questo è il punto forte, no? L'ho detto tante volte. San Massimiliano e i suoi frati. Dobbiamo essere dell'Immacolata. Dobbiamo vivere per l'Immacolata. Dobbiamo considerarci dell'Immacolata. Ecco, la forma di consacrazione ci deve portare a questo. E quindi sia che mangiamo, sia che beviamo, sia che facciamo qualsiasi altra cosa, dice San Paolo, siamo del Signore, noi dobbiamo sostituire al Signore l'Immacolato, lo stesso, no? Il consacrato agisce per voler bene al Signore, per voler bene a Dio, no? Non per voler bene a se stesso, non per avere privilegio, ecco. Non per fare ciò che gli aggrada. E quindi, ecco, il Signore benedirà coloro che si donano all'Immacolata. Diciamo la via aurea, no? L'Immacolata, quella che ci porterà a Cristo. E quindi non dobbiamo aver timore di percorrerla. Dobbiamo, anzi, infaticabilmente donarci adesso, così come fece San Massimiliano. Veramente le volte i beni ci separano da Dio. Avere troppi beni, no? Avere le cose che Dio certamente non approva, no? Ecco, materiale inutile, materiale che ci distoglie dalla fede. Materiale che forse pure buono, però se poi ci appesantisce la vita, anche le persone che possono condurci fuori strada, possono allontanarci da Dio, divertimenti facili, divertimenti falsi, divertimenti che non sono divertimenti, ma sono veramente cuore di peccato, dove si dà di tutto, si vede di tutto, si gusta tutto. La vita che il Signore ha designato per noi, non l'ha designato per se stesso, quindi neanche per noi, una vita godereccia, una vita fatta di liberalità, di generosità nel comprare, nell'acquistarsi le cose, ma in realtà poi non è una vera vita, è una vita che diciamo, orientata verso il basso, invece la vita deve essere orientata verso l'alto. Ma dove viene? Dal cielo, dice la Madonna. E noi andiamo in cielo, ci dovremmo chiedere questa cosa, ma ci andiamo noi in cielo? Bambini di fate, ma subito sono slanciate dal primo istante in cui vengono la Madonna, vogliono con tutto il cuore andare in cielo e lo chiedono, lo vogliono, lo desiderano andare in cielo. Questo è buono, perché vuol dire che farai qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio, ti sottometterai qualsiasi rinuncia anche pur di accogliere la perla preziosa. Ecco, qual è quel mercante, no? Dice il Vangelo, che ha trovato un tesoro nel campo e poi lascia lì quel tesoro, ma lo lascia così, no, compra il campo, perché vende tutto quello che ha, tutti i suoi averi, compra quel campo, perché solo quel campo gli interessa. In quel campo c'è il tesoro, ecco. In quel campo ha trovato la sua vita, il senso della sua vita, si parla in termini un po' materiali, ma era un po' così la gente al tempo di Gesù. Allora, capisci che devi lasciare tutto, vendi tutto quello che hai, acquisti l'unico campo che ti interessa, l'unica cosa che ti interessa, che è appunto Cristo, che è l'Immacolata, e fai qualsiasi sacrificio per averlo, fai qualsiasi cosa pur di metterti nella via dell'Immacolata. Quindi l'Immacolata ci deve rendere cosa? In proprietà sua. Ecco, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, ci vediamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo parlando di San Massimiliano e le sue conferenze. Siete benissimo nelle conferenze, la sua appartenenza all'Immacolata, per lui l'Immacolata è tutto, è la casa dove si incontra il Signore, la casa dove si incontra Dio. Ecco lei che ci porta immancabilmente a Dio, colei che fa perfettamente la volontà di Dio e ci insegna anche noi a farlo. Oggi, mentre parlerò, qui dice nella conferenza numero 61, in fondo non si sentirà perché ho qualche problema alla gola, va bene. 14 anni fa qui c'era un solo frate. Stiamo parlando di Pocalano. Parla del 1936, quindi si parla 1922, quando cominciò proprio la milizia dell'Immacolata in Polonia. Oggi ci sono talmente tante teste che entrano a stento nella sala. Sicuramente l'Immacolata se ne rallegra molto, perché abbiamo corrisposto alla vocazione. Quando lei ci ha chiamati, siamo venuti. Non riceve però il premio colui che ben comincia, bensì colui che ben finisce. Ecco, la perseveranza, dobbiamo portare a termine la nostra vocazione, quella che il Signore ci ha dato, senza distrazione. E quando lei ci ha chiamati, siamo venuti. Non riceve però il premio colui che comincia, bensì colui che finisce. E l'attività di Nibokalano è appena all'inizio. Vedeva già, no? Aveva grandi progetti, vedeva misteriosamente qualcosa di grande che sarebbe successo, che si sarebbe realizzato. E in effetti l'inizio dava ben sperare. Questa milizia faceva tanti proseliti. La teologia dell'Immacolata nel primo dopoguerra era più sentita. Oggi si parla, però sembra quasi una cosa lontana, anche perché subentrata la teologia ecumenica, l'ecumenismo, sembra che l'Immacolata è un ostacolo all'ecumenismo. Non bisogna più parlarne, no? Però così la fede cattolica subisce un grave colpo. La fede cristiana in genere, perché l'Immacolata è tutta di Cristo. E quindi non solo, diciamo, non si stabilisce la vera unità nella Chiesa senza l'Immacolata, ma addirittura si perde la fede, no? Senza l'Immacolata è impossibile avere fede in Cristo. È una fede monca, una fede parziale, una fede che non acquisisce quei contributi che invece dal cielo sono venuti nel tempo, proprio fine dell'Ottocento, inizio dell'Ottocento, inizio del Novecento, no? E ancora oggi continuano tanti segni mariani nel cielo, no? Tante rivelazioni. Ci dicono come la Madonna abbia cura del suo popolo, non si può vivere senza di lei. Vivere senza di lei significa condannarsi all'inutilità, condannarsi al nulla. Quindi ecco, l'Immacolata si rallegra e dobbiamo perseverare. Siete ancora tutti giovani, bisogna armarsi di forze per affrontare la vita e portare bene a te la benedizione. Non scoraggiarsi mai. Né degli eventi, né dei falsi fratelli, come diceva San Paolo, pericoli dei falsi fratelli. Ecco, quelli che mettono i bastoni tra le ruote, invece di aiutare. Quelli che non credono tanto a Gesù, ma magari stanno per convenienza, insomma, nella compagnia, come ci stava Giuda del resto. Il Signore sì, l'ha accolto anche Giuda, però quello era attaccato al denaro, non aveva i soldi. E allora quello era il senso della sua vita, accumulare denari, accumulare soldi, ecco, e non fare la volontà di Dio. L'Immacolata è diversa, no? Ha questa purezza integra, questa purezza elevata, e quindi ecco, deve, può compiere quello che è giusto davanti a Dio e può far compiere a noi ciò che è giusto davanti a Dio. Che cosa succederà fra 20 e 30 anni? Già adesso i frati lavorano ai confini dell'Asia, c'era Mogesai Rosono, no? Questa famosa capolano giapponese di Nagasaki. E se la cosa andrà avanti così, si espanderanno su tutto il globo. Ecco. Vedeva che, nonostante grosse difficoltà, queste fraternità in poco tempo aumentavano, avevano successo. Terra giapponese, poi, dove da sempre si è ostile al cattolicesimo, ci sono pochissimi cattolici a tutt'oggi, perché ci siano stati grandi santi, a partire da San Francesco Saverio, San Pietro Battista, Paolo Micchia, questi grandi missionari in Giappone e in ultimo quindi San Massimiliano stesso, però stenta a convertirsi a misura, nelle sue tradizioni, nella sua cultura, nella sua fede. Quello che li fa arrabbiare di più e che li spinge a nuove calunnie è il fatto che noi non reagiamo. Ecco, a che cosa? Alle calunnie, no? Certi partiti hanno ricevuto la direttiva di diffamare e distruggere il popolo. No? Beh, capita sempre così anche Gesù. Era un mirino, e nel mirino dei falsi testimoni, dei capi che mandavano gli emissari a fargli le domande trabocchetto, domande trappola per metterlo alla prova, per trarlo in inganno, no? Domande a cui si poteva rispondere qualsiasi cosa. E sempre si poteva avere un capo d'accusa contro colui che rispondeva. Erano sofismi, no? Quelli per cui volevano accusarlo. Gesù ovviamente rispondeva da par suo, come Dio, con la sapienza che gli veniva dall'alto. E questo capitò anche, insomma, le apparizioni mariane, Santa Bernadette, per i bambini di Fatima, nessuno ci credeva, no? Anche le autorità ecclesiastiche cercavano di scoraggiare assolutamente la frequenza a questi luoghi considerati sacri, è una cosa ricorrente. E i partiti stessi, i partiti politici, che, mamma mia, prendono posizione contro una cosa che è soprannaturale, dovrebbero stare attenti a quello che fanno. Ma c'è chi pensa che tutto il mondo è politica, e tutto il mondo è equilibrio di forze internazionali. Quindi solo questo spiega il mondo, no? Tutto il resto non conta. Chi ha fatto il mondo, qual è il suo fine, quali sono i mezzi, quali sono le parole che il Signore ha detto. No, questo non conta niente, contano gli equilibri geofisici, geopolitici, internazionali, le forze economiche in gioco e basta. È una visione molto bassa, sì, sicuramente, no? Molto parziale, molto storicistica, ecco, per cui la storia è movimento di gruppi sociali e basta. La fanno i potenti, la fanno gli eserciti, la fanno i signori o signorotti, forse la fa pure il popolo in qualche caso, ma proprio non esiste questo. Pure quelle rivoluzioni che sembrano fatte dal popolo in realtà sono ferreamente, duramente guidate da capi che poi fanno fare al popolo quello che vogliono loro, quindi non è che il popolo governa.
mai è stato così, neanche nella rivoluzione francese, nella rivoluzione d'ottobre, non solo rivoluzione popolare, meglio sì, c'è stata la partecipazione del popolo, però chi ha preso il potere poi ha fatto quello che ha voluto, non è che ha seguito i bisogni del popolo, assolutamente, no. C'è stata sempre un'oligarchia, quando non una propria monocrazia, ecco, addirittura una dittatura personale, come quella di Stalin, no? E Stalin era insindacabile, non è che si riferiva a un gruppo, sì, ce l'aveva il suo gruppo, però poi lo cambiava spesso con le purghe perché poi aveva paura che gli altri suoi collaboratori prendessero il potere, quindi neanche l'oligarchia accettava solo la dittatura personale, l'autocrazia, no? Ecco. Ma lo stesso Robespierre, lo stesso Marat, lo stesso Saint-Just, ma erano tutti personaggi che, piuttosto autocratici, no? Dicevano che agivano per conto del popolo, poi alla fine ammazzavano tutti e basta, tutti nemici politici, e guai che non obbediva a loro, quindi non erano dei democratici. Anche oggi, democrazia in Italia, però guai, non bisogna uscire dalla NATO, bisogna fare tutto quello che dice la UE, allora la democrazia non c'è, perché l'Italia prende ordini dalla NATO. Tutti i politici devono piegarsi, sottomettersi, adorare, ecco, essere soggetti come schiavi al volere della NATO, no? Quindi dove la democrazia non esiste in Italia, non c'è mai stata, non c'è mai stata, neanche quando ci sono state le elezioni, tanto più le elezioni, i partiti sono sovvenzionati da gruppi di potere finanziari internazionali, quindi non c'entra proprio il popolo, no? Il popolo vota, pensa di votare, ecco. Di votare per propria scelta, in realtà è guidato da una mano invisibile, lo spinge sotto pena di minacce, come è successo per il vaccino: tutti si devono vaccinare, se no ti prendono, non ti diamo il lavoro, non ti diamo da mangiare, muori, muori di fame. Ecco, che bella democrazia. Le dittature moderne sono molto peggiori di quelle antiche almeno avevano rispetto per la dignità umana, no? C'erano grandi filosofi anticamente che erano letti dai dittatori, no? Platone era letto da Dionigi, ecco, di Siracusa, era un dittatore, però insomma erano dittatori acculturati, che avevano un po' l'amore per la filosofia. Marco Aurelio era lui stesso un filosofo, anche se era l'imperatore, no. Cesare, Ottaviano, erano persone di grande cultura. Invece adesso non solo sono dittatori, ma sono pure ignoranti, quindi peggio del peggio, no? Non hanno neanche studiato un pochettino, no? Non conoscono i diritti e la dignità umana. È questo per dire. Che veramente ci deve pensare l'Immacolata, se no qui siamo rovinati. Ci affidiamo alla geopolitica, ci affidiamo alle forze in concorso nella politica, ecco, perché non sono queste poi che governano, no? Ecco, per quanto uno è grande e potente, poi si va a scontrare contro la volontà di Dio, come è successo in passato, no? È successo per Nabucodonosor, è successo per gli Assiri, è successo per gli Egiziani, il re d'Egitto, il faraone che ha dovuto capitolare davanti al popolo di Israele nel passaggio del Mar Rosso. È successo agli israeliti stessi che insomma, hanno rinnegato Cristo e quindi sono stati sopraffatti dai romani, distrutti completamente, no? Distrutto il tempio, distrutta la città. Il regno di Dio invece, il regno di Cristo, non avrà mai fine, non avrà mai fine, quindi abbiamo speranza che arriveremo al termine. Se perseveriamo con Gesù, con l'Immacolato. La Sacra Scrittura ci dice: essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Quindi quelli che sono nemici dell'Immacolata saranno schiacciati, inevitabilmente. Quello che sarà, sarà, ma che ella gli schiaccerà il capo rimarrà sempre certo. A questo lavoro bisogna prepararsi, avvicinandosi sempre più a lei. Chi non si amerà mai troppo l'Immacolata, dobbiamo essere ogni giorno, ogni ora, ogni momento e sempre di più, cosa e proprietà sua. Doniamoci a lei ogni giorno, concretamente, il demonio non potrà fare più nulla contro di noi. Le parole «Ella ti schiaccerà il capo e tu solo hai distrutto tutte le eresie nel mondo intero» si avvereranno sempre. Fateci caso, quanto più uno si avvicina all'Immacolata, tanto più si avvicina agli altri e gli altri si avvicinano a lui. veramente avvicinarsi all'Immacolata è una grande liberazione, una grande redenzione. Protezione dell'anima, protezione del corpo, protezione degli affetti, dei sentimenti, si diventa più puri perché è solo purezza, no? È solo candore, è solo splendore, è solo amore, no? E quindi veramente quelli che agiscono per l'Immacolata agiscono per amore, per puro amore. Bene, ecco, seguiamo questi grandi esempi. Seguiamo San Massimiliano. Questo tempo di Natale, veramente, non mettiamo al centro i panettoni, i pandori, no? Cose poi stantie, insomma. Ma neanche i giochetti elettronici oggi spopolano, e poi ci fanno perdere tempo. Le stesse informazione così forbita, che sembra che tutto possa comprendere e spiegare. Ci manca il mistero dell'Immacolata che vive in noi, dentro di noi e per noi, ci potrà dare la luce, la forza della fede. Bene, ci fermiamo qui per questa seconda parte della trasmissione. Fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, ecco sull'Immacolata, perché siamo nella settimana dell'Immacolata. Ecco, ella è colei che ha distrutto tutte le eresie del mondo intero. È la liturgia questa, eh? La liturgia cattolica, il Messale Romano. Ecco, la messa Vultum Tuum in onore della Beata Vergine Maria. È il tractus, cioè quella parte che si leggeva dopo nella prima lettura. Tu solo hai distrutto tutte le eresie del mondo intero. Strano che i compilatori della liturgia abbiano avuto questa frase così perentoria sulla Madonna. vuol dire che l'Immacolata significa questo. Non solo la potenza contro il demonio, ma anche l'intelligenza. La verità trionfa per mezzo dell'Immacolato. A Nebokalanov lei regna e ognuno sente di esserle vicino. C'è questo spirito delicato, dolce, sottomesso, è quello dell'Immacolato. Noi combattiamo affinché tutto il mondo divenga tanto felice quanto lo siamo noi. E però dobbiamo tendere a divenire sempre più suoi. Qui c'è l'anticamera del paradiso. È vero che noi un po' ci siamo abituati, ma facendo il confronto con le relazioni che ci sono nel mondo, è difficile trovare un partito forte come questo. Dicono addirittura che sulla Terra un convento simile non esiste. Ecco, San Massimiliano è orgoglioso di questo, no? Non un orgoglio umano, un orgoglio divino. No? Ecco, il convento dell'Immacolata, convento di essere sempre più suo, dove la presenza dell'Immacolata è tangibile, tangibile, regna, è sovrano. Ecco, dicono che sulla Terra non c'è un convento così forte. Dobbiamo accontentarci ancora poco. Allora che cosa dovrebbe essere se ancora poco? Noi non siamo perfetti, ogni giorno dobbiamo approfondire il nostro divenire sempre più suoi. Sono vari i titoli dei devoti dell'Immacolata, servo, figlio, schiavo di Maria. Anche con le parole cosa, proprietà dell'Immacolata, diciamo di essere senza limiti, sotto ogni aspetto suoi. Questo è lo scopo di ciascuno ed ognuno deve sforzarsi di raggiungerlo. Come? Che cosa significa? Significa essere dell'Immacolata. Finché lei faccia di me come le piace. Questo rapporto intimo, intimissimo con l'Immacolata. Ci vuole un rapporto personale, un rapporto di identità, di identificazione con l'Immacolata, divenire sempre più suoi. Questo è lo scopo di ciascuno, ed ognuno deve sforzarsi di raggiungerlo. Ecco, l'ideale dell'Immacolata, l'ideale di sottomettersi all'Immacolata, l'ideale di sfuggire ogni vizio, anche il sospetto di Sant'Antonio di Padova, dice, non solo dobbiamo fuggire il vizio, quindi l'adulterio, insomma il furto, ma anche il sospetto di esso, il pensiero, no? Poi era magari un pensiero alle volte, cioè, mi conviene, faccio una cosa perché mi piace, mi interessa, le circostanze esterne me lo permettono e io devo resistere, no? Devo farlo. Devo anche allontanare il sospetto, importante questo che dice Sant'Antonio. Ecco, lui descrive le qualità dell'Immacolata come il sole, no? Candore, splendore e calore. Splendore perché appare bello, no? L'Immacolata è di grandissima apparenza, è la prima impressione che hanno i veggenti, è bellissima, è una bellezza che dipende dal cuore, certo. Questo è lo splendore, ma poi c'è il candore, cioè il candore è il senso dello splendore, cioè la purezza, no? È l'intimità che è pura, è il pensiero che è puro, è la realtà più intima, l'essenziale che è pura. Se è puro il cuore, poi tutto il corpo è puro. Se è impuro il cuore, tutto il corpo si va, insomma, si vede, no? Poi, no? Come si comporta, il modo di dire, di parlare, di comportarsi, no? Di relazionarsi con gli altri. L'impatto non è puro, no? Se il cuore è impuro. Il candore è l'essenza dello splendore. Poi il calore. Il calore è ciò che si riceve, non si può dare da se stesso, no? Il calore noi lo riceviamo dal sole, dall'estate, dalle fonti di calore, l'inverno. Il calore è qualcosa di mistico, no? Di sublime. San Francesco non per niente chiama il sole. E dice che di lui porta significazione dell'Altissimo, porta il significato perché il sole è la fonte prima del calore. Allora, il calore è questa grazia aggiunta. Ecco, le altre cose possiamo forse acquistarle un po' anche da soli con lo sforzo, con l'esercizio, no? Lo splendore, il candore, ma il calore che poi è onnicomprensivo di ogni cosa, perché io sempre Sant'Antonio da Padova nel suo discorso primo sull'Annunciazione che il calore è il nutrimento principale dell'uomo, no? Senza il calore tutto cadrebbe nel nulla, no? Tutti hanno bisogno di calore. Il sole, se si spegnesse, Farebbe morire tutti, cadremmo tutti nel gelo, nel deserto, perché il calore non solo scalda, ma anche fa vivere le piante, no? La natura, opera la fotosintesi clorofilliana, no? Il sole, no? E quindi c'è tutta una serie di processi vitali che vengono organizzati, che vengono diciamo, spinti, causati da questa energia primaria. Che è nella natura, che è nell'ordine delle cose. Se noi andiamo in altri pianeti, non vediamo una pianta, no? Non vediamo un animaletto, non vediamo un microorganismo, niente, non c'è niente, perché è impossibile la vita su Giove, su Marte, su Venere, sulla Luna, no? Su Mercurio, su Uranio, non c'è vita, no? Non ci può essere, perché non arriva il calore sufficiente, non arriva nel modo in cui è opportuno che arrivi perché si sviluppi la vita. Quindi questo veramente è qualcosa di divino, no? Questa intelligenza superiore che ha preposto, ecco, tutti gli elementi fisici perché, ecco, si sviluppasse, perché noi potessimo essere partecipi della vita. Ecco, partecipi della vita, Dio, qualcosa di superiore a noi, non, noi neanche possiamo dire che cos'è la vita, no? Cos'è la vita? Un insieme di cellule che si muovono, organizzate in maniera meccanicistica, ecco, che si riproducono sempre allo stesso modo. No, no, perché poi ogni creatura, ogni elemento è diverso dall'altro, anche se è simile, no? Ogni uomo è diverso dall'altro, non siamo simili agli uomini della pietra, ecco. Ognuno ha la sua identità, anche se appartiene a una società, a un gruppo, no? A un gruppo sociale, però. In qualche modo se ne distanzia, ha una sua unicità e una sua identità unica e inarrivabile. Ecco allora. Così siamo noi davanti all'Immacolata, no? L'Immacolata è unica, però ha tanti figli, tante mansioni, tante dimore, ecco, in cui vuole chiamare i suoi figli. Anche cose proprietà dell'Immacolata, diciamo di essere senza limiti sotto ogni aspetto suo. Essere nell'Immacolata significa essere in un mondo infinito, invece senza l'Immacolata siamo in un mondo tetro, in un mondo limitato. E l'Immacolata ci apre all'infinito, ci apre alla dimensione vera dell'uomo, che è Dio, no? È l'infinito, dello spirito. Della conoscenza di ogni cosa da un punto di vista spirituale e divino, se noi invece ci fermiamo ai numeri, alla matematica, come dice Odifredi, la metafisica e la matematica, quindi tutto ciò che calcolo spiega la realtà, rimaniamo un po' aridi, no? Beh, se è solo una serie di numeri, sì, può essere affascinante, però poi rimane là e basta, no? Non si apre al nuovo, non si apre. All'illimitato, all'infinito, che è Dio stesso, eh? E si limita tutta la scienza sperimentale, empirica. No? I nazisti erano un po' così, eh? Volevano razionalizzare il mondo con la scienza, la visione del tutto scientifica della vita, economica e scientifica. Ammazzavano i bambini deformi, i bambini malati, come facciamo noi oggi, poi del resto, non siamo molto diversi dai nazisti, eh? In questo. Perché dicevano che non erano utili alla società, costavano, consumavano risorse inutili e lo Stato non poteva sostenere queste spese improduttive e quindi bisognava eliminare questi bambini, ci faceva anche un favore, no? A questi bambini perché avrebbero vissuto male senza godersi pienamente la vita. Non c'è una visione metafisica, ma no? Solo empirica. Questo purtroppo è il protestantesimo, no? Che capovolto la cosa, la fede, insomma, ha detto che non ci sono i sacramenti, non c'è la presenza di Dio nel mondo, è solo spirituale, così intellettuale, personale, privata. Alla fine Dio non se n'è andato del tutto, no? Nel pensiero protestante. E quindi, insomma, è rimasto il pensiero umano, il pensiero razionale, storico, scientifico, e quindi l'uomo è ridotto a una sola dimensione, la dimensione carnale. Materiale, allora quella è la sua vita. Purtroppo, chi ha perso la fede vive così. Ecco, l'Immacolata è la soluzione, ci riporta al piano divino, al piano dello spirito, al piano dell'immateriale.
Anche con le parole cosa proprietà dell'Immacolata diciamo di essere senza limiti. Questo è lo scopo di ciascuno e ognuno deve sforzarsi di raggiungerlo. Come? Che cosa significa? Significa essere dell'Immacolata finché lei faccia di me come le piace. Essere sempre a sua disposizione, lasciarsi guidare da lei in concreto, dalla mattina alla sera. Questa è l'unione con l'Immacolata. Questo vuol dire approfondire la totale consacrazione della nostra volontà a lei. Lasciarsi guidare. Lasciarsi fare. Ecco, lasciare che lei ci guidi. Ecco, l'Immacolata è questo. L'Immacolata è totalizzante, totalitario, ma non totalitario in senso cattivo, come Hitler che stabiliva, ecco, quanti figli uno doveva avere, quanto, insomma, si doveva donare alla patria, quanta libertà uno doveva dire, che cosa si poteva dire e non dire. Ecco. Bisognava sempre rispettare il sovrano, il tiranno, dire che tutto andava bene, fare sacrifici per la patria, insomma, dare tutto alla patria, l'oro alla patria, irreggimentare il pensiero, la violenza al pensiero, no? Il totalitarismo è proprio il pensiero unico imposto, come avviene oggi, no? Con la scuola gender, no? La dimensione alias, la carriera alias, l'ambientalismo, no? La crisi climatica, no? Imposte per forza, no? Anche se non hanno dati scientifici sufficienti, no? Per essere dimostrati questi assunti. Ecco, pensiero totalitario che viene imposto, no? Invece il Signore è libertà. Libertà nel bene. L'Epocolano è cosa e proprietà dell'Immacolata. E l'Immacolata faccia di questa sua sede ciò che le piace. La sviluppi o la faccia fallire. Ecco, se è buono la sviluppi, se no la fa fallire. Infatti oggi sembra più fallimentare, no? Perché forse non ci si dà molto all'Immacolata. Se l'Immacolata vorrà far cadere l'Epocolano, noi non la sosterremo neppure con un dito. Possono l'Epocolano per ognuno di noi essere limitatamente suoi. Noi vogliamo solo l'Immacolata, vogliamo l'istituzione. Tanti conventi sono chiusi oggi, perché, ma probabilmente non si vede più la regola francescana, no? Allora il Signore dice, beh, meglio che si chiudano, piuttosto che si facciano disastri, no? Meglio che si chiudano, piuttosto che si facciano cose contrarie al Signore, contrarie a Dio. Andiamo avanti, cari fratelli. Ecco, cerchiamo di essere sempre più dell'Immacolato. L'Immacolato ci ripagherà. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, e buona festa dell'Immacolata, anche se già trascorsa. Buona settimana dell'ottava dell'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, grazie a voi.